bentornati o benvenuti. È un caro saluto all'amico Giovanni. Ecco, durante la settimana abbiamo ricevuto delle email. Ecco, tra l'altro, se qualcuno volesse nell'arco della settimana, dopo aver riflettuto o non osato a porre domande o fare interventi, lo può fare appunto scrivendo a me o a Giovanni, insomma. Ritengo sia importante, per comprendere meglio il pensiero del nostro biblista, leggere insieme il pieghevole che abbiamo tra le mani, ve lo leggo io. È un piccolo staccato della sua persona, ma ci aiuta a comprendere perché magari sottolinea in modo particolare degli aspetti che qualcuno potrebbe ritenere esagerati. Beh, abbiamo detto che Don Perini è docente di Sacra Scrittura, da oltre 20 anni tiene il corso biblico diocesano, riscuote ovunque attento ascolto per la sua capacità di sintesi e di chiarezza. Traduce con linguaggio semplice e provocatorio il messaggio cristiano, calandolo nella realtà del quotidiano che ben conosce. Direttore della Caritas diocesano, dimostra da tempo di saper ricercare e dare risposte concrete ai bisogni della gente che fa più fatica. Potremmo semplicemente ricordare il suo grosso intervento e sostegno per la Domus Letizia. Ultimamente conosciamo la mensa pane quotidiano e tutto quello che ruota attorno a quella realtà, la realtà della Caritas, il ponte anche tra il Biellese e il Brasile. Ecco, divenuto prete secondo il Concilio Vaticano II, ne difende lo spirito e le novità. È sempre aperto al confronto anche con altre fedi e culture, ispirandosi al Vangelo e alle prime comunità cristiane, è per una Chiesa degli esclusi e non che esclude. E per il dialogo e per una società più equa e solidale. Quanti lo conoscono e lo ascoltano, credenti e non credenti, hanno una percezione di una Chiesa altra possibile, come popolo di Dio. Ecco, come sempre, anche questa sera, durante l'intervento, si può dare voce a chiunque voglia intervenire. Vediamo come sarà possibile. Grazie.
Cominciamo subito con le domande, o meglio le osservazioni che sono arrivate a Don Mario, che Don Mario mi ha gentilmente girato perché le potessi vedere e potessi tentare una risposta. Faccio una premessa che ho già detto l'altra volta, cioè è evidente che c'è in chi affronta la lettura o lo studio della Bibbia, c'è sempre una parte di soggettività che è quella dovuta alla propria formazione, alla propria storia, alle proprie esperienze. Non abbiamo tutti gli stessi occhi e questo dà origine a una diversità che però è una ricchezza se presa come complementarietà, perché quello che non vedo io lo vede un altro e se riusciamo a metterlo insieme ampliamo, ognuno amplia il proprio sguardo. Per cui ogni punto di vista è benvenuto nella misura in cui intende esattamente aiutare a comprendere di più. Le due osservazioni, riflessioni che sono venute sono state mandate, una da Mario di Dio Busa, che però stasera non c'è perché sta settimana è fuori per lavoro, e fa due osservazioni. Una la fa direttamente Don Mario, sul fatto della opportunità di chiamare questi incontri, questi ma quelli dell'anno scorso, insomma questo ciclo di incontri che Don Mario fa qui, una Chiesa a più voci, perché dice, chiede, non si rischia che tante voci possano divenire una Babele invece che far crescere in consapevolezza e favorire l'unità? Questa è la prima domanda. La seconda è una domanda diretta a me e ha avuto l'impressione che quando ho fatto quella battuta, forse senza pensarci troppo, del collare da prete, no? Come, perché mi è venuto in mente per associazione di idee quello che si mette ai cani per tirarli, io abbia offeso i miei confratelli che usano questo colletto non per essere tenuti al guinzaglio, ma per esprimere il fatto di essere in catene per Cristo, e la rigidità del colletto stesso significa questo. Bene, allora sulla prima cosa, sulla Chiesa a più voci, io direi questo, poi Don Mario può naturalmente dire il suo pensiero. Non c'è mai stata una Chiesa a una sola voce, il problema è questo, non è mai esistita, salvo forse nel nostro immaginario o in alcune esperienze dei decenni passati, dove ci sembrava, tanto per rifarmi a prima del Concilio, che la Chiesa fosse unica, univoca, e non ci fosse all'interno della Chiesa nessuna differenziazione, ma storicamente è indimostrabile. Anzi, storicamente è dimostrabile che la Chiesa ha sempre avuto tante voci. Basterebbe chiederci perché ci sono quattro Vangeli, quattro visioni di Gesù Cristo, quattro teologie. E notate che nel secondo e terzo secolo ci fu il tentativo della tentazione di uno che aveva già pensato questo, ma quattro Vangeli ci confondono le idee, non sono uguali, buttiamone via tre e teniamone uno, e aveva scelto il Vangelo di Luca dicendo gli altri non ci servono. La Chiesa non ha accettato questa operazione di semplificazione, di riduzione a una sola voce della pluralità del Vangelo. Ma poi pensate, la Chiesa primitiva da chi è stata fatta? Almeno da tre gruppi diversi tra di loro, hanno fatto le loro fatiche a incontrarsi, ma c'erano i giudei, quelli appunto di provenienza dal popolo giudeo, c'erano gli cosiddetti ellenisti, cioè i giudei che vivevano fuori dalla Palestina e che avevano una cultura greca, e poi sono entrati i pagani. C'erano almeno tre gruppi di etnie e culture diverse a costruire la Chiesa, e poi nello spargersi, nel diffondersi, la Chiesa ha sempre cantato sinfonie, mai solisti. La Chiesa non ha mai avuto solisti fino a quando si è così centralizzata la struttura della Chiesa da dare l'impressione che ci fosse un solo solista, quello in cima alla piramide. Ma non è così, la storia non dice così. E quando le voci plurali non hanno potuto esprimersi apertamente, hanno sempre circolato nel sottobosco, nel sottosuolo, fino a quando sono venuti i momenti di emergere. Pensate, accennava prima Don Mario il Concilio, pensate alla riforma liturgica e alla riforma dello studio della Bibbia, sono state possibili perché da oltre 40 anni prima del Concilio ci sono state persone che hanno studiato e studiato e studiato, anche se non potevano, come dire, anzi hanno reso pubblici i loro studi, ma sono stati ripresi e esiliati da quello che allora si chiamava l'ufficio, come si chiama, di Sant'Ufficio, ecco, mi viene, non ovviamente il santo, che forse non andava tanto bene d'accordo. Il Sant'Ufficio. Allora, non c'è mai stata una chiesa una voce, Verincresce, ma per amore di verità della storia dobbiamo, non possiamo dire diversamente. Vi dicevo, nello spandersi la chiesa poi è diventata altro che plurale. È la nostra, è il fatto che noi, non conoscendo la realtà ampia della chiesa, abbiamo sempre pensato che la chiesa sia quello che noi viviamo, che la chiesa si identifichi con quello che è la nostra esperienza di chiesa, certo è molto univoca, ma le chiese antiche, pensate alle chiese copte, cattoliche, le chiese bizantine, le chiese greco, le chiese greco-ortodosse, eccetera. Il Papa, non mi ricresce di non poter dare il riferimento esatto, ma recentemente, se non vado errato, nella visita che ha fatto in Inghilterra, ha dato una definizione molto avanzata del concetto di Chiesa, dicendo che la Chiesa è l'espressione di tutte queste realtà che attualmente non hanno ancora trovato l'unità, ma che hanno riferimento Gesù Cristo. Se questa non è una chiesa plurale, la chiesa ortodossa, la chiesa cattolica, le chiese protestanti, eccetera, sono in luce, in divenire, la grande chiesa di Cristo nelle sue diversità. Quindi mi sembra che questo basti avanzi, per, almeno per me, basti avanza per dire che non esiste una chiesa a una voce, salvo che si voglia fare della Chiesa una dittatura, allora lì c'è solo una voce e basta. Sul fatto, io per carità, lungi da me dall'offendere i confratelli che portano il colletto, l'unica cosa che ho da dire è che qui la santa libertà dei figli di Dio, io ho sempre pensato che se la Chiesa deve anche interessarsi di come uno si deve vestire, stiamo freschi. Spero che abbia qualcosa di più interessante a cui pensare, di cui preoccuparsi. Che poi il colletto rigido voglia dire la nostra schiavitù di Gesù Cristo, questa è un'invenzione di Santa Bianca, perché non è mai esistita una cosa del genere. Tanto è vero che esistono anche i colletti morbidi. Allora, se uno ha il colletto rigido è schiavo di Cristo, se c'è la morbido, che cos'è? Cioè, sono quelle invenzioni dove si trovano significati a cose avvenute. Prima si fanno le cose, poi si trovano dei significati. Ma che il colletto significhi che da noi siamo schiavi di Gesù Cristo, questa non so dove l'ha presa, ma è un'invenzione, dovunque l'abbia presa, quello che l'ha detto l'ha inventata. Perché la storia, andate a prendere in qualsiasi enciclopedia, la storia dell'abito talare è molto diversa, no? Rispetto, non aveva nessun significato religioso. Quindi, insomma, ognuno per carità rimane a volte... rimane nella propria opinione, però al di là dell'espressione che forse non è stata così felice, l'espressione che ho usato che non è stata felice, il fatto che il colletto mi avvicini a Cristo mi lascia molto dubbioso. Magari per qualcuno lo è, bene, lo faccia. Ma non obblighiamoci a vicenda alle cosucce gli uni degli altri, queste sono cosucce, no? Mi pare che di fronte alle problematiche che oggi la Chiesa e il mondo ha, dobbiamo ancora pensare a come andiamo vestiti. E questo magari spiacerà a qualcuno, pazienza, e non è obbligato naturalmente a condividere. Veniamo alle osservazioni di Don Pregolin Adriano, parroco di Cavagliano, che ha mandato un email abbastanza corposo a Don Mario, che non posso prendere tutto in considerazione perché non potremmo più fare quel che ci siamo detti di fare stasera. Prima cosa che in qualche modo rimprovera è che nessuno, me compreso, mette la Bibbia nelle mani della gente. Beh, io dico due cose. Ricordava Don Mario che sono oltre 20 anni che si fa un corso biblico in diocesi. Se non è un mettere in mano fisicamente la Bibbia, è comunque un tentativo di riconsegnarla alla coscienza, alla lettura, allo studio e al cuore dei credenti. Poi questo tipo di riunioni, di incontri, mi sembra, non sono adatti a fare uno studio così preciso, dovremmo essere in 5 o 6. Fossimo in 5 o 6 potremmo allora davvero prendere la Bibbia parola per parola, andare a vedere, riconsegnarla materialmente nelle mani del popolo di Dio. Ma l'intenzione almeno di questi oltre 20 anni di corsi biblici, che ha visto passare una media, se calcolate, di un centinaio di persone all'anno, voi calcolate sono 2-3 mila persone che in questi anni hanno ripreso accesso alla Bibbia o hanno aumentato, approfondito il loro accesso alla Bibbia. Quindi mi sembra che sia vera in parte questa osservazione. E poi ancora dice che l'altra volta ho fatto notare le incongruenze, cioè le contraddizioni tra l'etica che viene proposta nell'Antico Testamento e quella cristiana, ancor più con l'etica cattolica. Lungi da me un'idea del genere. Quello che io ho voluto fare, magari però non mi sono spiegato bene, perché a volte non è sempre chi ascolta che capisce male, anche chi parla che non si spiega bene. Se non mi sono spiegato bene, quello che io volevo dire consisteva esattamente nel tentativo di mettere in luce la novità di Gesù Cristo. Che Gesù Cristo, noi lo leggiamo in continuità con l'Antico Testamento, ma anche in discontinuità. Non è soltanto uno dei tanti anelli profetici dell'Antico Testamento, ma è qualche cosa, realtà, Gesù Cristo, che si stacca. Allora, se volevo mettere in evidenza non la morale cattolica, ma quella di Gesù Cristo, le esigenze di Gesù Cristo, che sono del tutto nuove e diverse, che vanno innanzitutto a toccare un'altra osservazione che fa Don Adriano, e cioè che il Dio della Bibbia è sempre un Dio che in qualche modo ci sorprende. Ma io sono pienamente d'accordo, è quello che continuamente dico, e cioè che la mia fede, la nostra fede non è mai adeguata, che tutte le volte che io mi faccio un'immagine di Dio, quell'immagine è già superata perché Dio è già oltre, e quindi sono sempre obbligato in coscienza a rincorrere, a ricostruire un'immagine di Dio che nel momento in cui è finita va ricominciata di nuovo, perché Dio è sempre al di là. Dio è altro che provocatore, Gesù Cristo è altro che provocatore. Quindi su questo sono pienamente d'accordo, è proprio quello che io volevo dire l'altra volta con ciò che abbiamo detto. E poi fa ancora un'osservazione sull'uso della parola storico. L'altra volta abbiamo detto prendiamo in esame i libri storici, non so, perché sono già un po' arteriosclerotico, ma non so se non ho spiegato anche, almeno in parte, che storico non va preso alla lettera, perché Don Adriano sottolinea proprio che non sono d'accordo a stabilire storici nel nostro senso i libri del Pentateuco, ma io non ho detto questo. Non ho detto cioè che tutto quello che è scritto è esattamente quello che è capitato, che è il modo con cui noi pensiamo la storia. Anzi, non è proprio così, perché ci sono molti modi per fare la storia. Anzi, poi molte volte la Bibbia ama più l'interpretazione del fatto storico che non il racconto del fatto storico. E quindi insiste molto di più sul senso, sull'interpretazione, sulla attualizzazione che non sul fatto passato. Quindi sono pienamente d'accordo che storico non vuol dire come è capitato, non vuol dire esattezza cronologica, ma credo di non averlo mai affermato perché non lo penso. Poi fa un'altra affermazione, che è l'ultima che prendo in considerazione brevemente e che a me però non risulta, dice che ancora oggi nel mondo ebraico non si leggono i profeti, meno che mai le parti sapienziali, ma solo la Torah. A me questo non risulta, che gli ebrei non leggono i profeti. Anzi, so che, ad esempio, le parti che noi chiamiamo sapienziali, che subito adesso vedremo, sono alcune di esse sono lette in alcune festività. Ad esempio, ciò che corrisponde al nostro carnevale viene, nella festa che corrisponde al nostro carnevale, viene letto il libro di Esther, per esempio. Ecco, quindi non so dove ha preso, quindi non posso rispondere perché non so la fonte di questa informazione. Bene, quello che io volevo fare però, e per concludere, non dico un tentativo di risposta ma di chiarificazione, prendendo come punto di partenza la divisione dei libri, che ho già detto l'altra volta non è una divisione originale, non è quella degli ebrei, ma è molto antica, rispondeva all'intenzione di sottolineare invece il senso di questa divisione. Don Adriano parla anche di una lettura canonica della Bibbia, bisognerebbe spiegare, ma questa fa parte della lettura canonica, cioè sono quelle divisioni che la Chiesa nella sua tradizione ha portato fino a noi. Perché? Perché esattamente queste categorie, la storia, stasera i libri sapienziali, la prossima volta i profeti, sono dei criteri di comprensione della Bibbia. Per quello mi sono soffermato, perché ci permettono di agganciare immediatamente la Bibbia a noi. Dicendo che la Bibbia dà spazio ai racconti, e adesso uso questa parola, più o meno storici, voglio affermare semplicemente che Dio è dentro e c'entra con la nostra storia di sempre. Che la storia nostra umana, bella o brutta, che sia piena di gioie o di dolori, che incontri la malattia, la morte, la sofferenza, l'amore o qualunque cosa, o la crisi, o la disoccupazione, o tutto il resto, non è esente, non è al di fuori di una presenza di Dio che rimane misteriosa, a volte difficile da percepire, ma che va affermata. Perché Dio si presenta dentro la storia. È per questo che mi interessava fermarmi su questa idea, su questa categoria della storia. Perché noi viviamo nella storia. Viviamo nella storia, viviamo in un'epoca, siamo nel 2010, siamo nell'ottobre del 2010, viviamo una crisi finanziaria e economica che non abbiamo superato, viviamo un punto più basso di disoccupazione mai toccato, viviamo la decadenza dello Stato sociale, viviamo lo smantellamento delle relazioni di vicinato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se tutto questo non ha nulla da dire alla fede, se la fede non ha nulla da dire a questo, cari miei, stiamo perdendo tempo, andiamo a dormire, che è meglio. Perché se non sono le cose che fanno la mia vita che interessano Dio, che rapporto c'è tra me e Dio? Dov'è che mi aggancio? E dove Dio si aggancia alla mia vita? Esattamente, perché quello che stiamo vivendo nella contraddizione, perché non è tutto chiaro e non è tutto bene quello che si vive, ha un rapporto, ha a che fare, portatore, è luogo di una presenza che il cristiano deve imparare a discernere. Come dicevo, mi pare l'altra volta, il cristiano deve dire, ma questo che sta capitando è secondo Dio o no? Da quanto riusciamo a capire attraverso la scrittura, fatti, eventi, situazioni vanno favoriti, vanno applauditi, combattuti, criticati, rifiutati per cercare altre strade più consone, più congrue a ciò che la parola di Dio ci dice. Ma la domanda che la storia ci pone, non possiamo eluderla, perché non l'ha elusa Dio. Allora il partire dall'approfondimento del fatto che la Bibbia ci presenta un gruppo, un grappolo di testi tra virgolette storici, voleva dire immediatamente cogliere il rapporto tra parola di Dio e esistenza umana, che è fondamentale. La stessa cosa vale per il secondo gruppo, quello che va sotto il nome di scritti per gli ebrei e sotto il nome di sapienziali per noi. Perché? Per almeno due motivi. Perché questi libri che vanno sotto il nome di sapienziali portano avanti due filoni, anche questi molto interessanti, cioè che toccano la nostra esistenza. C'è un filone che riguarda la vita quotidiana, la vita concreta, ciò che tutti fanno tutti i giorni, proprio le vicende che sempre si incontrano. E anche lì, che vanno lette e vissute a partire da una capacità di mettere in moto l'intelligenza, la ragione. Nei libri sapienziali, rispetto, almeno in alcuni, rispetto ad altri libri storici, Dio è meno nominato. Perché? Ma perché nella vita concreta sei tu che devi fare, sei tu che devi decidere, sei tu che ti devi assumere la responsabilità. Non possiamo sempre rimandare a Dio tutto. Non possiamo sempre chiedere che Dio ci dia una parola definitiva su tutto, ci illumini su tutto, ci dia la soluzione esatta, eccetera. Nella vita concreta devi aiutarti con la ragione, con l'esperienza. Nei libri sapienziali l'esperienza ha molto valore, perché quando hai battuto il naso una volta o due impari, no? Quando hai capito come vanno le cose ti fai un po' più furbo. E allora ecco che si tratta, ad esempio, vita familiare, rapporti familiari. E allora si dice ai genitori, tu devi educare i figli, ma attenzione, non esagerare, perché se esageri ottieni l'esempio opposto. Non bisogna usare i due estremi, una eccessiva libertà in modo che cresca senza riferimenti, ma anche una non eccessiva severità. Si invitano i figli a onorare i genitori, eccetera. Si trattano le relazioni quotidiane, ci sono tante macchiette proprio descritte, sono i fumetti del tempo, i libri sapienziali. Basta leggere le battute sul pigro. Il pigro al mattino, ad esempio, bellissima immagine, quando deve alzarsi, non c'era ancora la sveglia, ma facciamo finta che ci fosse, quando suona la sveglia, si gira nel letto come girano i cardini della porta su se stessi. Cioè giri qui, giri lì, ma stai sempre nel letto. Il pigro è come i cardini della porta che non si muovono mai, o vanno di qui o vanno di lì, ma lì rimangono, no? Oppure, al contrario, perché i libri sapienziali amano fare le contrapposizioni. Se qui c'è il pigro, qui c'è anche l'uomo che sta da fare, l'uomo che lavora, o meglio la donna. Gli ultimi capitoli del Siracide sono un grande inno alla donna imprenditrice, a una donna capace di fare andare avanti la casa, di fare commercio, di avere anche un ruolo pubblico, eccetera, di allevare i figli, eccetera, eccetera, no? Per dire. Le immagini dell'amico, che è amico quando è conveniente, poi ti gira le spalle quando tu hai bisogno, o dell'amico vero, il tema dell'amicizia, eccetera. Il tema del denaro, del commercio, di chi falsifica le cose, di chi inganna, il tema della giustizia e della onestà, cioè tutti quei temi che sono parte dell'intreccio della vita quotidiana. E noi lì li troviamo senza un ordine, buttati lì a caso, perché sono dei proverbi, sono dei detti che servono per aiutare i giovani, quindi inesperti, a non battere troppo il naso, no? A tener conto delle esperienze accumulate da decenni, da secoli nella vita quotidiana. Per cui tu sai che se fai certe cose vai incontro a certe conclusioni, a certe soluzioni, e se ne fai altre, no? Quindi ecco l'attenzione al quotidiano che diventa assolutamente centrale. Ai vizi, alle virtù, ecco, troviamo davvero un po' di tutto dentro a questi testi. Il tema anche della fede, il tema della carità, della generosità, del non chiudere gli occhi davanti al bisognoso, eccetera. Provate a leggervi e vedrete quante situazioni in due battute, perché in genere sono due o tre righe, non di più, sono proprio come i nostri proverbi, colgono una situazione, la descrivono e diventano un punto di riferimento per chi si trova a vivere quella stessa situazione. Ma i libri sapienziali hanno anche un altro filone, poi ce n'è un terzo che però è del tutto, come dire, casuale che sia finito insieme a questo gruppo di libri. Ed è costituito da una serie di libri che pongono problemi esistenziali di grande spessore e problemi che tutti noi prima o poi affrontiamo, e sono soprattutto tre. Sono libri, qualcuno li chiama libri di contestazione, perché la Bibbia contesta molto. Uno è Giobbe, che è abbastanza conosciuto e famoso per la sua vicenda. L'altro è il libro del Coelet e l'altro è il libro del Cantico dei Cantici. Perché questi tre testi hanno un posto a parte? Perché invece di trattare delle cose quotidiane, delle cose che si fanno tutti i giorni, che si incontrano tutti i giorni, trattano di tre grandi problemi che tutti i giorni, o se non tutti i giorni, sicuramente prima o poi ognuno di noi deve affrontare. Sono problemi pesanti, sono problemi che sono in grado di modificare un'esistenza. Il problema del dolore, della sofferenza, soprattutto della sofferenza innocente, cioè quando sembra che non ci sia nessuna ragione per soffrire. Giobbe. E naturalmente non è l'unico tema che qui viene trattato, ma direi che è il tema per eccellenza. Perché? Perché il tema della sofferenza dell'innocente mette in discussione, ecco la contestazione, ecco l'osservazione di Don Adriano, mette in discussione una immagine di Dio, che è molto diffusa, era diffusa, ma lo è ancora anche tra di noi. L'idea di Dio che Giobbe rifiuta e che è l'idea di un Dio che giustifica tutto quello che esiste, perché tutto è giustificato dal fatto che uno se ne sia meritato o meno, perché l'immagine di Dio che in quel libro i tre amici che vanno per consolarlo chiariscono sempre di più è questa: Dio è giusto, tu non puoi reclamare, perché Dio dà ad ognuno quello che si merita. Se hai un cancro, te lo sei meritato. Questa è l'immagine che viene. Giobbe, naturalmente, che ha perso tutti i figli, i campi, eccetera, eccetera, il primo capitolo è un susseguirsi di notizie di questo tipo, per cui se non si spara, alla fine è tutto è già un miracolo. Giobbe si ribella a questa spiegazione che gli amici gli dicono, perché Giobbe dice: ma sì, perché per carità, non c'è nessuno perfetto in questo mondo, anch'io avrò fatto i miei peccati, ma un conto è sbagliare per debolezza o addirittura senza accorgersi, un conto è sbagliare programmando. E noi lo sappiamo bene che ci sono degli errori che noi chiamiamo peccati, che non possono essere fatti se non programmati, perché rubare va programmato, uccidere va programmato, opprimere va programmato, e far del male va programmato. Non è la parola che scappa perché uno gli viene un po' nervoso, eccetera, no? Allora ci sono dei mali programmati. Non è, Giobbe dice, io se faccio l'esame di coscienza non mi ritrovo dentro a questa situazione. Allora perché? Se mi pare di aver vissuto bene, se ho cercato di vivere bene, poi fa anche l'elenco delle cose che ha fatto, ma mi pare che se qualcuno è venuto a bussare alla mia porta non se ne è mai andato via senza niente, senza ottenere quello che chiedeva, quando potevo ho aiutato, perché allora questo? Quindi il tema, il problema meglio, del dolore immotivato, del dolore dell'innocente. Basterebbe pensare invece che è un adulto o un bambino. Più innocente di così, i dolori e le sofferenze dei bambini sono esattamente le sofferenze degli innocenti. Cosa possiamo rimproverare a dei bambini, no? E quindi c'è un problema che si pone nel credente nel dire, ma che Dio è questo? Se hanno ragione gli amici nel dire che ognuno ha quel che si merita, che Dio è questo? Perché in uno caso, in due casi, in tre casi, potresti anche accettare questa idea che uno ha quello che si merita, ma in tantissimi altri casi no. Non ci può, non sta in piedi il discorso che quello che mi capita o mi è capitato, mi capiterà, è quello che io con la mia condotta mi sono meritato. Perché poi oltretutto appunto l'immagine di Dio è quella di un contabile, no? Che tiene il dare e l'avere, è un bancario Dio. Dare e avere, debiti e crediti, e alla fine fa due righe di conti e presto fatto. San Paolo dice, guai, forse così siamo tutti in debito. Se Dio calcolasse queste cose qui saremmo tutti finiti. E per cui Giobbe si arrabbia con Dio, no? L'idea mitigata del Giobbe, uomo mite, uomo paziente, è falsa, non esiste. Giobbe si arrabbia da morire, persino arriva alla bestemmia, all'insulto nei confronti di Dio, e arriva alla sfida nei confronti di Dio, dicendo a Dio, vieni tu a darmi ragione, vieni a rendermi conto. Ha rovesciato i rapporti. In genere Dio che chiede conto, o meno noi immaginiamo che sia Dio che chiede conto all'uomo, in quel caso è Giobbe che chiede conto a Dio. Ma se non siamo ipocriti religiosamente, ma anche noi non abbiamo motivi e ragioni di chiedere conto a Dio di tantissime cose, della nostra storia personale, familiare o nazionale, che non riusciamo a digerire, che non riusciamo a capire il perché di tante cose, chiedere conto a Dio perché. E notate che Dio ci sta, e Dio alla fine viene a dire che ha ragione Giobbe, cioè viene a smascherare quella falsa immagine che gli amici volevano a tutti i costi imporre alla coscienza di Giobbe. A un certo punto gli dicono, ma se Dio vuole così, vuole che tu ti ritenga colpevole, ma accontentalo, di che sei colpevole, così sei a posto. E Giobbe dice, allora devo diventare bugiardo davanti a Dio, per liberarmi di Dio? Devo mentire riguardo a Dio e a me stesso perché Dio mi voglia bene, perché Dio smetta di tormentarmi, devo dire ciò che non è, neanche per sogno, no? È un uomo tosto, non si piega. E dicevo, alla fine Dio dà ragione a Giobbe, e quindi dà ragione a un'immagine che non è del tutto delineata, un'immagine di Dio che non è del tutto delineata, ma che comunque rifiuta quella degli amici e dice agli amici: riguardo voi tre, chiedete a Giobbe di intercedere per voi, perché altrimenti mi viene voglia di darvi delle bastonate che non finisce più. Chiedete a Giobbe di intercedere per voi, perché avete detto delle castronerie immense su di me. Eppure difendevano Dio a tutto spiano, i grandi difensori di Dio, gli apologeti di Dio. E Dio rifiuta questa forma di difesa, non ha bisogno che lo difendiamo Dio. Il secondo libro, quindi quel problema del male, del dolore, eccetera, il secondo libro è il Coelet, il libro del non senso. Coelet è il cantore, è il Nietzsche, per chi ha fatto un po' di filosofia, dei tempi antichi, è il filosofo del non senso, del niente vale. Ricordate il ritornello? Niente di nuovo sotto il sole. È l'incontro, se volete lo scontro, con l'insignificanza del vivere, che alla fine porta al suicidio, perché l'ultimo gesto della dichiarazione che questa vita non ha senso è smetterla di vivere. Non c'è un altro modo. Ma quante volte noi siamo colti dal non senso del vivere, di quello che siamo, di quello che facciamo, degli sforzi? Quante volte viviamo l'impressione dell'aver faticato per niente, dell'avere ottenuto il contrario di quanto ci eravamo ripromessi di ottenere? Quante volte alla nostra vita bussa l'insuccesso, che rende vacuo tutto quello che abbiamo fatto, i progetti, le fatiche, le speranze, eccetera, che trasforma tutto in illusione. Niente di nuovo sotto il sole, dice: ho provato a fare il saggio, a fare la scelta, e alla fine ero come prima, ho provato a mangiare e bere, ubriacarmi, è lo stesso. Ho provato a fare infredarmi la filosofia, lo stesso. Perché? Perché dice, che cosa trovo? Trovo che la vita alla fine è sempre ingiusta sotto questo aspetto qui, perché la vita sembra una dea bendata, più che la giustizia, e che batte colpi a destra e a sinistra, che capita, capita. Senza senso, senza un perché, senza un filologico, senza niente. E poi soprattutto dice, perché alla fine si deve morire. E la morte livella tutto, anche gli animali. Allora che differenza c'è tra l'uomo e la bestia? Nessuna. Perché arrivato quel momento lì, la morte ci coglie tutti nello stesso tempo, nello stesso momento, allo stesso livello. Siamo zero. Quando arriviamo lì, tutto è finito. Puoi dibatterti, puoi essere stato un grande re, dice, può essere stato un grande potente, la tua parola può aver cambiato la storia, ma quando arrivi lì, tutto è finito, anche per te. E contro ogni tentazione di onnipotenza bisogna leggere questo libro qui. Allora, il non senso, no? Oggi ci dicono sociologi, filosofi, che il non senso è la malattia del tempo moderno, no? La fatica, più che il non senso, forse la fatica di trovare un senso. Allora un altro libro che diventa estremamente e immediatamente attuale anche per noi, perché ci suscita quelle sensazioni che anche noi proviamo e abbiamo provato, anche se poi cerchiamo di fare le persone per bene, dire ma no, ma poi la giustiamo, se no, sono realtà vissute, E poi l'ultima, la terza, il Cantico dei Cantici, che ha fatto molto discutere, perché già fin dagli antichi ebrei, dai commentatori ebrei, fino a molti commentatori cristiani, vedono male questo libro, vedono male la presenza di questo libro nella Bibbia. Che ci sta a fare una poesia d'amore anche un po' spinta, un po' erotica, dentro la Bibbia? Che ci sta a fare? E allora ecco subito a sforzarsi di interpretarlo spiritualmente, ma bisogna interpretarlo come l'amore di Dio per il popolo, per l'anima cristiana. No, quello è l'amore espresso di un uomo con una donna. Innanzitutto è quello. Su questo modello si innesta anche l'amore di Dio, che quindi è un amore così divino da essere profondamente umano, profondamente carnale, perché lì si descrive anche la forma carnale dell'amore con molte simbologie che a noi magari sfuggono perché a 3.000 anni, 2.500 anni di differenza, i simboli, le immagini usate sono cambiate, ma con molte simbologie di amore, dell'amore carnale, del rapporto tra un uomo e una donna. E per cui è un libro, dicevo, che ha fatto discutere, ma se togliamo questo aspetto dall'esistenza umana, l'attrazione, il desiderio, l'innamoramento, la ricerca dell'altro, qualche volta il bisogno dell'altro, la vicinanza, la tenerezza, l'affettività. Se togliamo queste cose qui dalla nostra vita, che cosa ci resta? Il calcolo. Ci resta la ragioneria, cosa ci resta? Per cui è un libro che richiama profondamente e molto umanamente l'aspetto relazionale, affettivo, sentimentale nella relazione umana, nella relazione tra uomo e donna. Anche qui con il gioco terribile, perché siamo innamorati, credo che tutti gli uomini e le donne di questo mondo, preti compresi, si siano innamorati, o lo siano ancora, con quel terribile gioco della paura continua di perdere l'amore, l'innamorato. Difatti questo libro in diversi capitoli mette in moto la ricerca dell'innamorato, addirittura sogna, lei sogna di aver perso lui, di non sapere più dov'è, dove sta, dove è il suo gregge, e deve interrogare, chiedere. Sapete quei sogni che uno fa quando si sveglia, dice per fortuna era un sogno, no? Ecco, ma se togliamo questo aspetto, questa dimensione emotiva, profondamente emotiva, quella che fa muovere dentro le cose, dalla vita cosa rimane? Il bello è che Dio assume, essendo questo un libro dentro la Bibbia e quindi ispirato, assume tutto questo anche nella relazione con l'uomo, tanto vero che la Bibbia stessa presenta molto sovente Dio carico di sentimenti, Dio che ama, Dio che è geloso, Dio che si arrabbia. Chiaro che sono modi umani di parlare, ma sono modi umani per indicare come il concetto di Dio non vada tradotto come impassibilità di Dio, come se a Dio fosse un pezzo di legno a cui non interessa niente, ma come la totale passività di Dio, passibilità di Dio, cioè Dio patisce. Dio patisce come patisce l'uomo, cioè sente, percepisce, eccetera, anche se non riusciamo a spiegarlo in modo adeguato, evidentemente, ripeto, questo è un linguaggio umano, ma questo libro diventa per ciò stesso molto importante. E l'ultimo cenno, prima di lasciare la parola a voi, fa parte anche di questo nucleo, questo gruppo di libri sapienziali i testi dei salmi. I salmi vengono normalmente raggruppati insieme ai libri sapienziali. E i salmi sono preghiera, è un libro di preghiera, sono 150 raccolte di preghiera, tra le più antichissime e le più recenti, che mostrano un altro aspetto della vita del credente, la sua relazione con Dio. E sono di diverse qualità, cioè è una preghiera molto, molto variegata. Anche lì non c'è una preghiera a una sola dimensione. Noi siamo un po' abituati a una preghiera a una sola dimensione, che è forse soprattutto la preghiera di richiesta, la cosiddetta preghiera di richiesta. Chiediamo questo, chiediamo quello, chiediamo l'altro, no? Dalla salute alla vincita dell'enalotto e tutto quello che è annesso e connesso, no? Ma accanto, e direi principalmente accanto ad una preghiera di richiesta, ci sono tante altre preghiere. Ad esempio ci sono le preghiere di lode, di ringraziamento, che sono molte nella Bibbia e sono legate alla lettura credente della storia. Pensate solo ai salmi cosiddetti storici, quello che ha come ritornello "perché eterna è la sua misericordia", fa passare tutta la storia. Ci ha liberati dal Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia, ci ha condotti, eccetera, ci ha fatti passare nel deserto, ci ha assetati, ci ha affamati, ci ha sfamati, e c'è "perché eterna è la sua misericordia". Cioè, ad ogni elemento della storia si riconosce un atto di misericordia, di amore di Dio nei confronti del popolo di Israele. No? Ma poi ci sono i salmi regali che inneggiano al re o al regno, ci sono i cosiddetti salmi delle processioni, quelli che usavano salendo a Gerusalemme, ma ci sono anche i salmi contestatori, anche qui. I salmi che contestano Dio. Perché? Perché a volte l'uomo con tutta la buona volontà e con tutta la fede non riesce a capire che cosa combina Dio, che cosa sta combinando. No? C'è quel salmo che ripete quel ritornello quasi in modo nevrotico: fino a quando, fino a quando, fino a quando, fino a quando lascerai che questo succeda, fino a quando, fino a quando. Quasi che l'uomo rimproveri a Dio il suo silenzio, la sua distanza, no? Oppure anche quei salmi sapienziali che partono dall'esistenza e dall'esistenza quotidiana, ad esempio il salmo che recitavano prima di entrare nel Tempio, dove il sacerdote faceva una specie di esame per poter entrare nel Tempio, quello che, per fare un esempio un po' che richiami il fatto, noi all'inizio della Messa facciamo lo stesso, una specie di esame, quando chiediamo perdono dei nostri peccati, no? E anche lì c'è una specie di esame dove si valuta che l'ingresso nel Tempio sia fatto con animo retto, con animo, perché se fino a un momento prima hai rubato, o se fino a un momento prima hai calunniato, o se fino a un momento prima te ne sei fregato di tutto e di tutti, entrare in quel Tempio potrebbe essere la tua condanna, non la tua salvezza. Allora bisogna fare attenzione a entrare in chiesa, entrare nel Tempio. Bisogna fare attenzione non ai gradini per non inciampare, ma bisogna fare attenzione a quello che si è fatto prima. E nel caso si è invitati a un cambiamento, una trasformazione. Ecco. Quindi abbiamo una serie di... E poi accanto, dentro questi salmi, ci sono quelli che nel breviario che usano i preti e che usate voi, credenti, per le lodi del mattino e della sera, sono stati tagliati, la censura. Ci sono dei salmi censurati, perché sono quei salmi pieni di violenze, di odio. E allora i liturgisti, quando hanno rinnovo della liturgia, hanno pensato che noi avevamo lo stomaco debole e allora hanno detto: ma facciamo un piacere, togliamo queste cose, così non li facciamo stare male, perché pregare che Dio permetta di prendere per i piedi i bambini dei tuoi nemici e di sbatterli su una roccia in modo che il cervello si diffonda tutto intorno, evidentemente è un'immagine un po' forte, tanto per citarne una, ma che il nemico venga sbrandellato, fatto pezzi, tagliato, squartato, eccetera, ci sono delle immagini, no? È vero che sono immagini forti, ma io per me stesso, quindi nessuno di voi è obbligato a condividere queste motivazioni, le avrei lasciate per due motivi. Primo, perché intanto sono anche quelle parole da Dio e in qualche modo dobbiamo farci i conti, e la cultura e la mentalità, certo, ma poi per un altro motivo, ed è che noi non siamo mica tanto migliori. Noi forse non prendiamo i bambini per i piedi, ma gettiamo le bombe intelligenti e vanno anche a finire sui bambini. E noi che siamo tanto civilizzati, tanto cristiani, non abbiamo mai fatto tante guerre come forse prima dell'avvento del cristianesimo. E noi che siamo tanto bravi cristiani, continuiamo a usare violenza tutti i giorni. Leggete, avete visto, io ho visto stasera il telegiornale prima di venire su, la vicenda di questa donna buttata a terra, ammazzata, l'intenzione magari non c'era, ma intanto un atto di violenza. Quel ragazzo tossicodipendente morto nelle prigioni, adesso l'Italia reclama perché la Francia ci ha reso un italiano ridotto nelle stesse condizioni, la violenza. Noi facciamo i puri, gli innocenti, facciamo i vergini quando dobbiamo condannare la violenza degli altri, ma la nostra dose di violenza, se non personale, quella nazionale o sovranazionale, quella ce l'abbiamo e continuiamo ad usarla. Poi, come il colletto per i preti, ci troveremo mille ragioni e giustifichiamo sempre, mai con le vere ragioni, perché le vere ragioni non giustificherebbero quelle cose, ma con ragioni che noi, gente comune, gente semplice, possiamo accettare, e difatti abbiamo e continuiamo ad accettare. E così fanno. Per cui, all'aver tolto questi salmi, secondo me è l'averci depauperati di una presa di coscienza del fatto che quelli dicono la violenza e noi la facciamo. E poi di un altro fatto con cui concludo, ed è che è inutile anche qui fare i santarellini. È vero che a volte siamo arrabbiatissimi e vorremmo strozzare qualcuno. Alzi la mano chi non ha mai pensato di strozzare qualcuno, di mandarlo a quel paese, di dargli un pugno in testa, di mettergli una mela in bocca, che stia zitto. Allora, il problema è che questo per un credente ebreo diventa preghiera, anche la rabbia diventa preghiera. E se voi andate a leggere la maggior parte di questi salmi, tolti pochissimi, si concludono sempre con una trasformazione dell'orante, cioè chi prega, chi comincia a pregare arrabbiatissimo, termina sereno. Tolti alcuni pochissimi salmi, speriamo che lo siano diventati dopo, visto che nel salmo non c'è. Ma voglio dire, gli ebrei ci insegnano questo nella loro preghiera: si va a Dio come si è, non facendo finta di essere quello che non si è. E a Dio si dicono anche le proprie difficoltà, le proprie rabbie, le proprie incomprensioni, le proprie oscurità, le si dicono davanti a Dio senza paura, perché si dice quel che si sente, si dice quel che si prova, anche quella è preghiera. Almeno stando i salmi è preghiera, perché finché i salmi rimangono lì ci dicono che questi anche sono forme di preghiere, coraggiose, al limite, secondo la nostra razionalità occidentale, preghiere al limite, ma rimangono preghiere. Fossimo noi capaci di andare davanti a Dio con tale sincerità su noi stessi, da non nasconderci mai, ma da lasciare, proprio perché siamo sinceri, che la sua parola ci cambi. Lasciamo mezz'oretta di tempo per gli interventi.
Stasera non dovete muovere. Se intanto posso aggiungere la risposta che Don Giovanni ha dato alla domanda "una chiesa più voci", e la scelta di fare questi incontri, nata già nel 2007, quando abbiamo deciso di ristrutturare la Chiesa, ha tenuto conto soprattutto di quell'enorme numero di cristiani che non si ritrovano spesso con la voce ufficiale della Chiesa, e sono quelli che magari sentono il bisogno di un linguaggio diverso, di una proposta diversa. Ecco perché, per esempio, questi anni noi abbiamo invitato soprattutto persone che hanno una linea di pensiero, una sensibilità particolare, e in riferimento all'uomo, alle problematiche dell'uomo, e anche in riferimento al vissuto della propria fede, soprattutto la testimonianza, e questo è un po' il motivo. Dal momento che un po' ovunque la voce ufficiale la si sente, ci sono mille opportunità, e abbiamo offerto di pronto quest'altra occasione di sentire voci. Ci sono interferenze un po' dappertutto, ecco perché l'altra volta non funzionava il microfono. È venuto il tecnico e diceva, ma stai buttando, entra qualche voce particolare, si fermano i telecomandi, i comandi dei cancelli, portiera della macchina, si vive questa situazione un po' dappertutto.
La chiamare un esorcista.
Poi in altri tempi si chiamava l'esorcista. Ecco, chi vuole fare le domande in merito?
Una cosa troppo forte che spero lei possa commentare. L'espressione che l'esistenza del male è una delle più grandi dimostrazioni della grandezza di Dio, dell'esistenza di Dio, è una frase che lei riesce ad espandere, a commentare, oppure è una frase che non incontra un suo punto di vista.
che l'esistenza del male
è la più grande espressione della grandezza di Dio, della sua capacità di essersi fatto da parte dopo averci amato così tanto da lasciare proprio nella creato una libertà così immensa, per cui il male è proprio l'espressione della sua grandezza, della sua capacità di farsi da parte, di amarci facendosi da parte, non vivendo all'interno dell'esistenza dell'uomo, ma essendo sempre disponibile, quell'espressione di preghiera per cui lei ha anche espresso il cito, ma lasciandoci completamente, sia noi che la natura, comunque quello che è creato, completamente libero di esprimersi anche al di fuori della creazione pura. Non so se mi sono spiegato.
Il discorso del rapporto tra Dio e male è un tema che la Chiesa, ma anche prima l'ebraismo e credo tutte le religioni dibattono senza riuscire a trovare una risposta soddisfacente, perché ogni volta che facciamo l'esperienza del male o di un male, in qualche modo siamo rimandati, in quanto credenti, ma credo anche i non credenti al rovescio, siamo rimandati all'immagine, a una immagine di Dio. E un'immagine di Dio che non è direttamente coerente con l'esperienza del male, perché noi non sappiamo come mettere insieme, far stare insieme il male e Dio. I tentativi di risolvere, o meglio di spiegare, di avvicinarci a questo mistero sono stati tanti, no? Quelli che a noi sono pervenuti, più divulgati, più sono uno è questo del mistero, ma se diciamo che è un mistero accettiamo e basta, cioè non abbiamo più bisogno di indagare in nessun modo, di cercare delle ragioni in nessun modo. Ed è una possibilità questa, no? Di una fede che si arrende a Dio e non indaga ulteriormente. Ma c'è anche la possibilità di chi questa strada non riesce a percorrerla, e quindi la domanda diventa martellante. E le risposte allora a questo punto erano: Dio permette, Dio lascia, che è una risposta, come dire, al 50% accettabile, nel senso che effettivamente è così, se capita, perché Dio non è intervenuto a bloccare, a fermare, a cambiare una situazione. Ma il 50% no, perché se Dio lascia, a me viene il dubbio che Dio sia complice indirettamente del male, che è l'altro grosso problema di tutte le religioni, no? Il rapporto in Dio, c'è la possibilità del male, che sembrano teorie, ma poi quando il male ce l'abbiamo addosso non sono più teorie, diventano domande esistenziali. E dire che Dio lascia non soddisfa, perché sarebbe meno disponibile, meno attento di uno qualsiasi di noi che abbia una umanità sufficientemente sviluppata, vale a dire che nessuno di noi, credo, anche se questo capita quotidianamente, sarebbe indifferente al vedere vicino a sé qualcuno che sta male, che sta morendo e passi diritto. C'è anche nella parabola, quindi l'uomo è capace di fare questo e altro. Ma se ci fosse un solo uomo che questo non lo fa, cioè che si ferma, che si prende cura, che dice una parola, che fa solo compagnia a chi è nella difficoltà, sarebbe migliore di Dio, che invece non fa niente. Allora, la spiegazione che Dio permette, che Dio lascia, è ambigua, molto ambigua, perché sotto questa seconda parte, sotto questa seconda lettura, vi sa di un Dio che sta alla finestra, vede sotto che uno viene malmenato, calpestato, derubato, eccetera, e guarda, lascia. No. Quindi diventa un problema di difficilissima impostazione. C'è però un tentativo, a mio parere, di risposta che ci viene dal Nuovo Testamento e che è l'unica che siamo forse in grado di dare con una certa consistenza e che potrebbe andare nella direzione in cui lei diceva, ed è che Dio in realtà non è indifferente al male dell'uomo. Se lo assume, vale dire, Dio prende posizione sempre con chi sta male, non risolvendogli il problema, ma affiancandosi, accompagnandolo, assumendone il dolore, vivendolo con lui. E questo lo possiamo capire molto bene a partire da alcune esperienze umane fondamentali, perché facciamo anche noi così. Cioè ci sono dei problemi, delle sofferenze, delle persone che noi amiamo, nei confronti delle quali noi non possiamo fare assolutamente niente. Non possiamo curare, non possiamo guarire, non possiamo tirare fuori dai guai, niente. Cosa possiamo fare? Possiamo star vicini, possiamo condividere, possiamo metterci sotto quel giogo, possiamo assumerci quel dolore, anche senza avere la soluzione. Allora mi sembra che è l'unico modo corretto, dal nostro punto di vista umano, di pensare Dio. Dio non è lì a risolvermi le situazioni, a risolvermi i problemi, a fare miracoli a tutto spiano, ma Dio è vicino e al mio fianco perché io possa affrontare con la certezza della sua presenza quello che mi sta capitando, no? E mi pare che sia l'unica cosa che possiamo dire, che Dio si fa compagno di viaggio, compagno di esperienza, che è quello, per concludere, che il Vangelo ci racconta quando Gesù muore. Il Vangelo ci racconta, voi avete presente che tutti e tre i sinottici ci raccontano che quando Gesù muore il velo del Tempio si squarcia da cima a fondo. Avete presente questa espressione dei racconti di passione? Cosa vuol dire? Perché ci devono raccontare, cosa ce ne importa a noi che il velo del Tempio si sia squarciato da cima a fondo? E lì bisogna andare a scavare un po' nel testo per capire gli usi e i costumi e le credenze del tempo. Secondo gli israeliti, dove era presente Dio? Nel Santo dei Santi, cioè in quella cappella, in quella chiesettina posta nella grande spianata del Tempio, dove erano conservati i segni dell'intervento salvifico di Dio, le tavole della legge, il bastone di Mosè e di Aronne e una scodella di manna, e dove, in questo Santa Santorum, in questo luogo santissimo, solo il sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare, ma non si poteva guardare dentro, perché voi sapete che chi guarda, chi vede Dio muore. Questa era la concezione teologica del tempo, cioè i nostri occhi sono troppo deboli per sopportare la gloria di Dio, ci schiaccerebbe immediatamente, ma non perché ci vuole schiacciare, ma perché c'è una differenza tra noi e Dio e incommensurabile. Non sopportiamo la presenza di Dio, tanto che Dio, quando nell'Antico Testamento deve presentarsi all'uomo, prende le sembianze di un angelo. L'angelo è solo Dio che si presenta all'uomo e si presenta in modo tale da non far schiattare l'uomo sul colpo. Allora, per venire a noi, dietro la porta che introduceva nel Santo dei Santi, avevano messo una tenda in modo tale che anche quando la porta si apriva non si potesse vedere dentro da parte di chi stava sul piazzale. E poi, una volta entrato, il sommo sacerdote poteva aprire la tenda e fare le offerte, il sacrificio, l'incenso, eccetera. E la stessa ritualità nell'uscire. Tirava la tenda, apriva la porta, richiudeva la porta. Perché ci dicono che il velo del Tempio è squarciato? Perché non c'è più niente da vedere là dentro. Dio non c'è più là. Dio ha cambiato casa, si è trasferito, ha fatto trasloco. Dio dal Tempio, dal Sancta Sanctorum, si è trasferito sulla croce. Ecco dove è andato Dio. Accanto al Figlio che muore sulla croce. Eppure il mistero continua. Padre, perché mi hai abbandonato? Neanche il Figlio percepisce la presenza del Padre accanto a lui. Neanche il Figlio. Perché nel dolore sommo c'è poco da fare gli spiritualisti, i santi e i mistici. Nel dolore sommo siamo soli. Percepiamo di essere soli e non ci accorgiamo, come neanche si è accorto il Figlio, che il Padre aveva abbandonato il Sancta Sanctorum, per cui poteva squarciare quella tenda e dire: guardate che qui dentro è vuoto, e trasferirsi là sulla croce insieme a suo Figlio. Tanto che la lettera agli Ebrei, interpretando proprio questo passo, dice che il Figlio imparò l'obbedienza proprio patendo sulla croce, e dopo aver gridato al Padre perché lo liberasse, per la sua pietà fu esaudito. A me non risulta che fu esaudito perché non permise che morisse sulla croce. Fu esaudito perché fu tirato fuori dalla morte dopo essere passato sulla croce. Di nuovo, non ci toglie prima, non ci risolve prima, ma ci accompagna durante il percorso, ci è vicino. Per questo diciamo che Dio è sempre dalla parte del debole, del povero, del misero, dell'escluso. Perché altrimenti con chi deve essere? Con chi deve essere Dio? Dio sceglie di partecipare al dolore dell'uomo, all'insaputa dell'uomo. Noi lo sappiamo solo per rivelazione, perché è scritto qui, altrimenti non potremmo saperlo, perché non lo percepiamo. Però sotto questo aspetto la presenza di Dio è di una discrezione che a volte potremmo dire anche un po' meno ci farebbe piacere, un po' meno discreto, un po' meno silenzioso, un po' meno libero, ci farebbe un po' più di piacere, no? Fosse un po' più interventista, un po' più... E quindi il male dell'uomo, il male che l'uomo soffre, ci rimanda ad un'immagine di Dio che in parte ci scandalizza. Perché ci verrebbe da dire: ma intervieni pure, fai pure, che non mi offendo, eh. No, in parte ci scandalizza e in parte ci rimanda alle nostre responsabilità. A tutte le nostre, anche a quella di assumerci il dolore, che che è difficilissima e durissima, ma è una delle responsabilità che l'uomo, che la creatura ha, perché non possiamo fare a meno di assumerlo o di affrontarlo, il dolore, il nostro e quello degli altri. Abbiamo ancora 5 minuti per finire puntuali.
Nelle mie riflessioni mi trovo un po' in contraddizione, essere grave. Dunque, Dio non può creare il male. Dio sta creato l'amore, il bene, tutto ciò che è ok, fino a qui, no? Non può creare il male. Sant'Agostino me l'ha spiegato bene, il tempo fa quando avevo letto l'ultima volta Sant'Agostino sul male, che il male non è mai altro che una mancanza di bene. Per chi studia fisica, scuola, nelle scuole nostre, sa che le calorie sono quelle che danno il calore, e il freddo è altro che mancanza di calore, mancanza di calorie. Quindi è la mancanza di bene che sta nel primo. D'altra parte, io, questo pensando al primo del mio, se fatto da me stesso come creatura umana, sono in contraddizione, perché ascoltando come mi insegnano i Vangeli, come mi ha insegnato la Chiesa, studiando, il mio viso rispetta i sentimenti interiori. Quindi i sette vizi capitali, di vita, la smorte della vita, se c'è, viene perché è un muscolo di facciata che mostra che c'è, quindi ciò che è negativo viene perché il mio corpo è così. Ma se Dio mi ha creato così, e la creare la faccia anche fa il male, ecco, è questo che non è. Da una parte Dio è fondamentale, non crea il male. Dall'altra però ha creato un uomo con dentro quelle risorse negative che portano al male. Tutto. Non riesco a spiegare niente, perché non so.
E neanch'io, perché è un tema che appunto ha attraversato i secoli e lo continua a attraversare, non lo risolveremo mai, questo problema del rapporto tra Dio e il male e tra noi creature di Dio e il male che facciamo. Da sempre ci si è chiesto da dove arriva sto male, da dove viene. Se escludiamo che venga da Dio, e la Bibbia insiste su questo, no? Il male non può venire da Dio, assolutamente non viene da Dio, e questa è proprio la nostra fede e fiducia, di sapere che patisco il male, ma che Dio non è colpevole di quel male. Ci vuole molta fede, non è semplice, abituati a rimandare sempre tutto a Dio, pensare che Dio non c'entri con il male diventa difficile da accettare. Allora ci sono state due spiegazioni, quelle che anche la Bibbia ci dà, vale a dire, da una parte il male viene dall'uomo, e qui le ragioni filosofiche si sprecano per la sua finitudine, per la sua fragilità, perché appunto non è Dio. E quindi è esposto, e la Bibbia dice che il male è come un cane accovacciato alla porta, sempre pronto però ad abbaiare, ad attaccare, eccetera, no? Quindi da una parte il male è generato da noi, sotto questo aspetto dalla nostra libertà, da una libertà non assoluta, perché anche la nostra libertà fa quel che può. Non è una libertà assoluta, una libertà completa. Abbiamo i nostri condizionamenti storici, culturali, psicologici, eccetera, eccetera. E dall'altra, dice la Bibbia, c'è un male che è esterno a noi, che ci viene dall'esterno, che la Bibbia raffigura nell'immagine di Satana, del serpente del capitolo 3 della Genesi, no? Perché non tutto il male è riconducibile all'uomo e alla sua cattiva volontà, la volontà cioè di fare il male, ma si trova a volte nel male, avvolto dal male. Qualche volta è lui che lo fa, altre volte è lui che lo subisce, ne è vittima del male. Quindi, non sapendo come spiegarlo, la Bibbia dice c'è un male esterno che tocca, colpisce, ferisce l'uomo. Questo male è una potenza, è una forza, appunto, nei secoli poi nomi e immagini si sono sprecate, diavolo, demonio, Satana, angelo decaduto, serpente, tutti quei che voi volete, no? Ma è l'affermazione di un male più grande dell'uomo, che va a intaccare addirittura le strutture umane, che diventano strutture di peccato, questo lo ricordava Giovanni Paolo II, no? Strutture di peccato, cioè dei mali che non sono del singolo, ma sono collettivi, fanno parte della storia di un popolo, di una nazione, di un gruppo, eccetera. Da dove derivi? Ecco, questo rimarrà un problema, ma la Bibbia si preoccupa meno, a mio parere, di rispondere alla domanda da dove deriva, quanto piuttosto si preoccupa di rispondere alla domanda e allora che facciamo? E il Nuovo Testamento mi sembra di poterlo leggere come la risposta rovesciata esattamente a questa domanda. Se l'uomo è omicida, allora tu prenditi cura del tuo fratello. Se l'uomo è ladro, allora tu condividi con il tuo fratello. Se l'uomo è violento, traduciamo, se io mi sento violento, allora impara la mitezza e il perdono. Cioè, il Nuovo Testamento si preoccupa di più di darmi una via d'uscita, un'alternativa, una prospettiva, che non invece di spiegarmi la genesi delle cose. Perché la prospettiva è risolutiva, la spiegazione può accontentarmi la ragione, ma poi io posso continuare a fare come prima, no? Allora, tutto il percorso di conversione che Gesù Cristo chiede sta esattamente nel rovesciare le esperienze di male di cui l'uomo a volte è vittima, a volte è protagonista, in quelle altre esperienze che nelle beatitudini, nel discorso della montagna, nelle parabole, eccetera, ci viene presentato. Il vero modo di contrapporsi al male non è tanto di conoscerlo, ma è di farne l'opposto, di sottrarsi facendo l'opposto, che è un cammino non da poco, che è una fatica non da poco, no? Che è una prospettiva estremamente impegnativa e che rifiuta di gettare su Dio le nostre responsabilità, come facciamo troppo sovente, immaginando di pregare, in realtà rimandiamo Dio ciò che Dio ha dato a noi, e no, lo dicevi anche tu l'altra volta, ma quante volte noi facciamo bene, ma per carità, non interpretatemi male, facciamo bene a pregare per la pace, a pregare per la giustizia, a pregare, facciamo molto bene, poi bisogna anche farlo. Perché pregare Dio che faccia venire la pace e continuare a vivere lottando, divorandoci, non credo che sia una gran bella preghiera. E non credo che a Dio interesse esaudire chi non è disposto a fare ciò per cui prega. No? Quando preghiamo perché abbiano tutti un pane da mangiare, ma tu quante volte hai diviso il tuo pane perché tutti abbiano da mangiare? Allora il male ha anche questo risvolto di e di bene, cioè che dici, guarda, una buona parte di cose sono sotto la tua scelta, la tua responsabilità, non tua solitaria, unicamente personale, ma certamente nell'insieme di quegli stili di vita che mettiamo in atto e che producono un rovesciamento di situazioni o le mantengono tali e quali. Vogliamo mantenere i tempi e gli orari?
Intanto direi che ascoltando attentamente Don Giovanni dovremmo sentire il bisogno di prendere in mano la Bibbia e magari durante la settimana leggerci, non so, Giotto, Coelet, il libro del Cantico dei Cantici, oppure anche il libro dei Salmi, e cominciare a familiarizzare, a leggere, siamo capaci tutti a leggere, no? Poi se non comprendiamo delle cose, venendo qui martedì prossimo possiamo anche fare domande. Ecco, io mi permetto, proprio per passare dalla teoria, l'ascolto della parola di Dio con l'aiuto di Don Giovanni, viene in mente questo: quando abbiamo voglia di passare una bella serata, andiamo a mangiare una pizza, andiamo a vederci un film, credo che stasera, come martedì scorso, lo faremo anche il prossimo martedì, possiamo definirle delle belle serate. Ecco, se magari mettessimo qualcosa in un gesto di, tolte le spese organizzative, quello che resta al termine di questo ciclo di incontri lo destiniamo alla mensa dei poveri, pane quotidiano. Mi sembra un bel modo per tradurre piccoli segni, piccoli gesti, ma per dire in fondo che non siamo solo ascoltatori, no, apprezzando tantissimo le cose che Don Giovanni ci dice, ma cerchiamo anche in qualche modo. Ecco, ringraziamo Don Giovanni e concludiamo con questa breve lettura. Ci alziamo in piedi.
Dei Pigmei. Così è Dio. Nel principio c'era Dio. Oggi c'è Dio. Domani ci sarà Dio. Chi può fare un'immagine di Dio? Non ha un corpo. È come una parola uscita dalla tua bocca. Questa non c'è più. Appartiene al passato. Eppure vive ancora. Così è Dio.
Grazie e buonanotte a tutti.